Io credo che von der Leyen abbia commesso un errore.
Sì, quello che avete sentito era Brando Benifei, ve lo faccio sentire dopo, più tardi. Nel frattempo fatemi salutare, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte delle 20, avrete capito che parliamo della Commissione Europea. Oggi Ursula von der Leyen e la sua commissione hanno ricevuto il voto di, come chiamiamolo, di fiducia del Parlamento europeo, hanno preso il 51,39% dei voti, è il dato più basso da quando esiste il Parlamento e la commissione. E poi insomma le spaccature che conosciamo, Fratelli d'Italia ha votato a favore, ma probabilmente Giorgia Meloni non potrà dire di essere determinante, Ursula von der Leyen cercherà quelle che in Italia si chiamano geometrie variabili nel gergo politico, un gergo politico che forse dovremmo cominciare ad abituarci ad applicare anche all'Europa, visto che si imparano i nostri vizi, meno le nostre virtù. E poi anche nella sinistra, nel centro-sinistra, chiamatelo come lo volete chiamare, ci sono scelte diverse, i socialisti europei hanno votato quasi tutti a favore, i verdi si sono spaccati, più a sinistra hanno votato contro, insomma è un problema un po' dappertutto, come la sfida. E il problema numero uno sarà per l'agibilità della commissione. Saluto Francesca De Benedetti del Domani, buonasera Francesca.
Buonasera, buonasera.
Che futuro ti immagini per questa Commissione Europea dato il voto di oggi?
Bella domanda. Allora, sicuramente ci sono alcuni fattori che sono già evidenti, cioè questa è la commissione più destrorsa di sempre, che contiene una dose inedita di falchi da ogni punto di vista, sia nell'approccio geopolitico che nel senso dei falchi amanti dell'austerity. Quindi insomma sicuramente non sarà un futuro progressista, ecco, sarà un futuro a tratti reazionario e sicuramente orientato in senso neoliberale. Non a caso lo Zeitgeist a Bruxelles è la parola d'ordine della competitività, che significa sostanzialmente investimenti pubblici a favore delle grandi imprese, ma welfare a rischio. Quindi questo è il contenuto politico, diciamo, di riferimento per guardare a questa commissione. Per quello che riguarda invece le maggioranze, bisogna dire una cosa, sicuramente questa è la commissione che rappresenta un record negativo, perché se ripercorrete i dati dal 1999 di Romano Prodi presidente a oggi, e trovate i numeri sul Giornale di Domani, scoprirete che questa è in assoluto la commissione che ha avuto meno consensi.
Prodi prese quasi il 90%, se non ricordo male.
Beh, erano più di 500 voti, poi se vuoi controllo i numeri perché insomma ce li ho sotto mano.
Comunque percentuali molto alte.
Me li studio, però sì, sicuramente erano numeri maggiori di questi, ma anche von der Leyen stessa nel 2019 aveva avuto un risultato migliore. Allora, Commissione Prodi del 99, 510 voti a favore. Juncker, per citare tempi più recenti, 423. E von der Leyen stessa nel 2019 ne ha avuti 461, una novantina in più di oggi. La composizione del loro Parlamento era leggermente diversa, ma insomma la sostanza politica è che è un record al ribasso. Però bisogna dire una cosa, che oggi non conveniva politicamente né a von der Leyen né ai cosiddetti euroscettici sovranisti, come li vogliamo chiamare, allinearsi esplicitamente. Quindi le convergenze che vediamo in atto sui cosiddetti dossier, che vanno dagli attacchi al clima, agli attacchi ai diritti dei migranti, e che coinvolgono la famiglia politica di von der Leyen, come pure Orban, AfD, Le Pen, non potevano venire fuori oggi, sia perché questi partiti euroscettici hanno bisogno della retorica anti-Bruxelles per mobilitare consenso, e sia perché von der Leyen doveva in qualche modo salvare, se non l'anima, almeno le apparenze.
Quindi stai dicendo, Francesca, che in futuro potrà far leva su quei voti lì anche?
Sì, la sostanza è che non bisogna, insomma, farsi sviare dal voto di oggi e intenderlo come un voto sulle politiche di von der Leyen. La famiglia politica di von der Leyen ha avuto un obiettivo preciso nelle ultime settimane: poter diventare il vero key player, il regista, l'ago della bilancia delle maggioranze. Quindi significa sia poter contare in realtà su queste destre estreme su molti dossier, ma significa anche ridurre i tradizionali partner di coalizione, a cominciare dai socialisti, non a partner al pari, ma a junior partner, sostanzialmente soggiogarli. Cioè quello che abbiamo visto, insomma, nelle ore delle cosiddette crisi delle audizioni dei commissari, è stato il tentativo di umiliare i socialisti, ed è proprio per questo che oggi ci sono state tante defezioni anche in quel gruppo politico. Non si tratta solo e tanto di divisioni interne, quanto di segnali tattici, cioè da una parte i socialisti, ma anche i verdi, hanno voluto dare l'idea di non farsi cacciare fuori dalla loro stessa maggioranza, dall'altra però non potevano anche nei confronti del loro stesso elettorato far intendere di subire così passivamente le angherie di Manfred Weber, il capogruppo e factotum del PPE.
È lui il dominus di questa partita. Come ne esce Giorgia Meloni?
Ecco, questo è interessante. Allora, se volessimo dare una valutazione tecnica, dovremmo dire che ne esce divisa, scissa, perché la coalizione di governo è andata ognun per sé, cioè Forza Italia e Meloni hanno votato tecnicamente assieme al PD a favore di von der Leyen, mentre la Lega ha votato contro. Nello stesso gruppo meloniano, ICR, Fratelli d'Italia, assieme ai belgi, ai cechi, ha votato a favore, ma tanti altri, compreso il PIS polacco, hanno votato contro. La stessa destra estrema si è differenziata. Quindi, se dovessimo valutarla sulla carta, dovremmo dire che è un disastro. In realtà non è così. Il divide et impera è sempre stato alla base di questi giochi politici, cioè perché Meloni diventa il punto di riferimento d'elezione del PPE? Innanzitutto perché nel 2021 Meloni accetta di boicottare il gruppone delle destre estreme, quindi accetta di offrire al PPE una destra estrema divisa e quindi controllabile, di diventare lei il ponte con queste destre. Quindi in realtà il fatto che all'interno di ICR, per esempio, Fratelli d'Italia voti in modo diverso dal PIS fa parte di assestamenti tattici. Ma al momento la vittoria politica di Meloni è quella di essere riuscita a erodere la maggioranza tradizionale e a entrare nel mainstream, cioè sostanzialmente andare a braccetto più che mai col PPE.
E questo è un patrimonio politico che potrà fare sicuramente valere in futuro. Grazie Francesca De Benedetti per essere stata con noi stasera. Ci
Prego, buona
leggiamo
serata.
domani su Il Domani, naturalmente. Francesca De Benedetti ci diceva dei mal di pancia nel Partito Socialista Europeo, la stessa cosa che dice Brando Benifei ad Alessandro Principe in questa intervista. Lui è della delegazione italiana, quindi del Partito Democratico, e dice abbiamo dovuto ingoiare il rospo.
Io credo che von der Leyen abbia commesso un errore nei passati mesi, nelle scorse settimane, come abbiamo sottolineato da subito da parte del nostro gruppo, cioè ha pensato di cercare, ascoltando anche in qualche modo spinte che arrivavano dal gruppo dei popolari europei, da alcuni settori in particolare,
Da
un
Weber, diciamo.
supporto da Weber, dal capogruppo, ma per fortuna non da tutti, ecco, ma una posizione che ha visto di fatto poi fare un danno a questa commissione, che ha preso meno voti di luglio e che paga ora una frammentazione e una situazione di confusione. È vero che la maggioranza dei conservatori europei, e questo è una figuraccia pesante per Fratelli d'Italia, non ha votato la commissione. Dunque, Fratelli d'Italia e i suoi deputati si sono esposti a favore di von der Leyen, ma non hanno convinto la maggioranza dei loro parlamentari, del loro gruppo. Questo perché von der Leyen negli ultimi giorni ha un po' cambiato rotta, e questo ovviamente è un aspetto positivo, ha riaperto ai verdi, ha riaperto alle istanze progressiste, oggi ha fatto un discorso che certamente non è piaciuto ai conservatori, ma ormai era troppo tardi, dunque il danno era fatto, la Commissione oggi ha provato a raddrizzare la direzione, il messaggio che è stato dato anche di programma politico era di ritorno alle priorità di luglio che avevano garantito un'ampia maggioranza con tutta un sostegno chiaro anche dei socialisti, dei verdi. Oggi tiriamo una riga, è stata una vicenda che spero sia stato un monito, ecco, per la Commissione. Aprire alla destra porta a indebolirsi, a danneggiarsi, perché è una destra, questa nazionalista conservatrice, che non vuole il rafforzamento dell'Europa e quindi è contro l'idea che ha dato vita da luglio al tentativo di costruire, che oggi arriva a compimento, una seconda commissione von der Leyen. Io spero, ecco, che il segnale sia stato compreso, perché altrimenti la navigazione, diciamo, politica dei prossimi mesi sarà molto difficile.
Allora, quello che succederà molto probabilmente è che, a seconda delle materie di cui si parla, von der Leyen cercherà i voti a destra o a sinistra. Non è una situazione che vi imbarazza, questa, sostenere una commissione che probabilmente si comporterà in questo modo, perché i numeri lo dicono, ha 9 voti di maggioranza, non ha molto margine.
Io non credo che si muoverà in questo modo, perché oggi si è visto con i numeri duri e chiari della matematica cosa succede. Ci sono stati circa 33 voti dei conservatori europei e sono stati persi per strada più di 60 voti nei partiti pro-europei che avevano garantito una maggioranza più solida a luglio. Quindi von der Leyen, basta che guardi i numeri per rendersi conto che aprire a destra fa perdere per strada molti consensi dagli altri gruppi. Quindi io c'ero anche nella scorsa legislatura, sì, non posso, certo, ignorare il fatto che un Parlamento che ha più destra al suo interno può vedere l'approvazione di emendamenti, di elementi di legislazione con una coalizione in aula di voti della destra, ma la Commissione europea, in qualche modo, avendo l'iniziativa legislativa, dando l'avvio ai processi politici e legislativi, può dare un segno. Ecco, il Parlamento è un Parlamento dove la destra proverà, dove riesce a costruire delle maggioranze a destra e a danneggiare magari le prospettive più progressiste di provvedimenti. Questa sarà una lotta che abbiamo già visto iniziare nella scorsa legislatura sui temi ambientali e che proseguirà. Ma è importante che la Commissione europea non devii da una traiettoria che è stata quella di mantenere un equilibrio, di avere una prospettiva che includa in maniera significativa, noi siamo il secondo gruppo politico, il punto di vista dei socialisti e dei, d'accordo, progressisti. Ecco, quindi, spero che le cose riprendano questa direzione, altrimenti sarà molto difficile lavorare con la nuova commissione.
Quindi, insomma, voi in qualche modo vi proponete anche di fare da sentinelle al fatto che la commissione non deragli troppo verso destra. Staremo a vedere. I mal di pancia però ci sono sicuramente anche dentro al vostro gruppo, a parte, diciamo, i due indipendenti, in questo caso mi riferisco al Partito Democratico, Strada e Tarquinio, che hanno votato contro, ma insomma sicuramente in tutto il gruppo di socialisti un po' di mal di pancia c'è per questo sostegno alla commissione con dentro il post-fascista Raffaele Fitto. Come ve la siete risolta questa cosa?
Ah, non c'è dubbio, abbiamo avuto una discussione molto serrata, ma devo dire anche molto serena dentro il nostro gruppo, perché la condivisione sul fatto che questa scelta da parte della Commissione sia stata un errore, da parte di von der Leyen, di dare questo incarico a Fitto, è stata condivisa da tutto il nostro gruppo. Poi c'è chi ha valutato di dover dare un segnale sull'intero voto della Commissione e chi ha ritenuto che fosse necessario comunque dare un supporto all'avvio del lavoro, ma la valutazione negativa su questo elemento è condivisa da tutto il nostro gruppo e rimane un elemento che oggi ha dimostrato di essere un elemento di fragilità, di debolezza. Fitto è un elemento di fragilizzazione di questa Commissione europea, perché provoca poi le dinamiche che abbiamo visto. Non, sì, l'ha rafforzata, non c'è dubbio. L'obiettivo forse è di cercare un rafforzamento
più a destra
con una
e più debole,
con Giorgia Meloni,
dire.
sì, il tentativo di spostare a destra gli equilibri l'ha indebolita. Un tentativo che è legato anche al fatto che abbiamo più governi di destra, è un fatto legato, certo, a come funziona la nomina dei commissari. Diciamo che quanto accaduto oggi spero che riporti l'equilibrio nella direzione opposta.
Un'ultima domanda, Brando Benifei, lei ha una certa esperienza delle istituzioni europee e anche del ruolo che l'Europa deve avere in un momento così difficile per il mondo, un momento con il mondo veramente alle prese con emergenze enormi e molto sfidante per l'Europa e per il suo ruolo, ma le sembra una commissione in grado di portare l'Europa ad avere un ruolo più forte, una commissione che nasce in questo modo?
Non abbiamo alternative, io credo che oggi alcune espressioni di von der Leyen siano diciamo temi che dovremmo affrontare senza remore: la riforma dei trattati e quindi costruire un'Europa più forte, più unita, più sovrana e in grado di decidere insieme, superare quindi il meccanismo dei veti e anche avere la capacità di agire insieme di fronte a un mondo dove Cina, Stati Uniti, ma anche ovviamente la Russia rimangono realtà che si muovono con grande forza e unità.
Ce la fa questa commissione?
Beh, credo che non abbiamo alternative, deve essere all'altezza. Io ho grande fiducia in alcune figure, come ad esempio la prima vicepresidente della Commissione, Teresa Ribera, che avrà il compito di seguire il grande tema della transizione ecologica, che rimane un pilastro del nostro modello di Europa che vogliamo, quella che lotta contro il cambiamento climatico. Quindi è una Commissione che dovrà essere all'altezza. Non abbiamo alternative, così come non abbiamo alternative magari rispetto al tema che ho appena citato, cioè quello di affrontare il cambiamento climatico per salvare il nostro pianeta. Anche non abbiamo alternative come europei, a meno di non voler vedere collassare il nostro sistema sociale, le nostre libertà democratiche, di essere più uniti, essere più forti assieme e portare avanti quindi una politica comune, possibilmente, per quanto mi riguarda, al più possibile progressista e di sinistra, sapendo che oggi il vento della destra spira forte in Europa e anche nelle ultimi giorni con le elezioni, sì, presidenziali in Romania lo abbiamo visto.
Era Brando Benifei, intervistato da Alessandro Principe, ora con noi Eric Joseph. Buonasera Eric.
Buonasera a voi.
Tu ti eri anche candidato alle europee.
Sì, sulla lista per gli Stati Uniti d'Europa, cioè sì, l'indirizzo era chiaro, è l'argomento prioritario, cioè di cambiare il sistema di governance europeo per prendere decisione. Purtroppo questa lista non ha avuto molto, molto sostegno, però l'indirizzo rimane quello.
Sono tempi duri per chi non è sovranista in questo Parlamento europeo, mi pare di capire.
Ma in realtà è mancanza un po' di coraggio politico, perché si parla molto. Io ho sentito un po' appunto delle parole di Benifei che condivido, dopodiché bisogna anche spingere, non soltanto spiccare un cambiamento. Nell'ultima Parlamento c'era stata una risoluzione che era stata approvata a maggioranza per riaprire il discorso di cambiare i trattati in modo appunto di spingerlo a una soluzione più federale, cioè un'Europa che sia più in grado di decidere. Ad esempio il Partito Democratico, ma anche tutto il gruppo socialisti l'ha approvata questo provvedimento, questo voto. E dopodiché non si è più fatto nulla, e dunque sembra che sia stato un voto un po' simbolico, un po' emblematico, per dire noi siamo per un'Europa più federale. Dopodiché bisogna mettere aliati, ad esempio, è questo che una parte dei federalisti che hanno portato avanti, di dire allora condizioniamo il sostegno alla nuova commissione di von der Leyen all'impegno di riaprire questo discorso, e questo non è stato fatto. Dunque il problema è veramente una questione di coraggio politico, di fare il salto. Non si può, cioè l'Unione Europea, il federalismo europeo non è che è una cosa che cadrà così per volontà divina, è proprio un processo politico, e questo processo politico deve essere messo in atto, non soltanto delle parole. E purtroppo, non avendo questo, ci ritroviamo adesso con un'Europa veramente molto debole, perché in qualche maniera chi decide in fin dei conti è il Consiglio europeo, cioè i governi, gli stati, e poi vediamo che gli stati oggi, tanti governi in Europa sono molto fragilizzati, deboli, parlo della Germania, della Francia, e dunque è molto complicato di dare l'impulso per fare dei salti avanti. E poi questo voto della Commissione oggi dimostra anche una fragilità di questa nuova squadra di Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen ha provato una manovra che era di dire in qualche maniera: rinforzo la mia squadra, giocando, allargando, promettendo a destra e a sinistra, e sperando di uscire più forte che 5 anni fa, e più forte addirittura di del luglio scorso, quando è stato approvata la sua riconduzione.
E invece abbiamo visto che ne è uscita più debole che mai, ne parlavamo, esatto, prima, il voto più risicato di sempre. Senti, se guardo la cartina geografica, a sinistra dell'Europa, dopo l'oceano, ci sono gli Stati Uniti di Trump, e lì attaccati a destra c'è la Russia di Putin. Certo che con queste premesse l'Europa continuerà a contare zero su questo scacchiere.
Ma non solo, c'è anche la Cina, c'è anche il fatto che l'Europa si divide sul trattato del Mercosur, che probabilmente non è il perfetto, non è il migliore dei trattati, e che pone delle questioni legittime. Dopodiché la questione geopolitica cambia, e cambia velocemente. E dunque, se non ci diamo, se non prendiamo in considerazione che siamo dei sonnambuli davanti a un mondo che cambia, e che cambia a una velocità incredibile, se pensiamo che ancora pochi mesi fa pensavamo che la Germania fosse un colosso, cioè molti pensavano che fosse un colosso, in realtà bastava vedere i numeri, e cioè la Germania, come qualsiasi altro paese dell'Unione Europea, pesa meno di 1% della popolazione mondiale. Dunque questo già dall'idea che in realtà era un colosso, ma un colosso che giocava una categoria già inferiore ai grandi aggregati geopolitici. Ma oggi vediamo una Germania in cui la potenza è radicalmente messa in discussione, l'industria tedesca è impicchiata, e avrà delle conseguenze su tutti gli altri paesi, in particolare nel nord Italia, che lavora molto con l'industria tedesca. E dunque, se non ci rendiamo conto di questo, allora senz'altro rischiamo di avere delle sorprese molto pesanti, anche interne, perché ovviamente l'opinione pubblica che assiste a questo declassamento cercherà dei capro espiatori di questo declino. E la via da tracciare, sappiamo che qual è la ricetta. La cosa tragica è che sappiamo che qual è la ricetta. La ricetta è cambiare il modo di governance, il modo di avere delle decisioni più veloce, più forte, e che si traducono anche con rinforzare appunto le politiche europee. E l'altro elemento è percorrere verso i cammini che hanno indicati i rapporti Draghi, il rapporto di Enrico Letta. Dunque abbiamo già sappiamo già che c'è bisogno di 800 miliardi di euro di investimento all'anno per rilanciare l'Europa, sia dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista delle riforme strutturali, dal punto di vista della sovranità tecnologica e militare. E adesso bisogna avere il coraggio politico di andare questa via.
Rispondimi sì o no, ma davvero sì o no, perché siamo già in ritardo. Lo vedi questo coraggio politico?
Assolutamente no, ma grazie. Sono anni.
Mi fermo qui, grazie a Dick Joseph per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E in effetti lo scenario è questo, un po' fosco. 20 e 28 minuti, Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte delle 20 torna come sempre domani attorno alle 20, adesso vi lascio, se volete, ai programmi di Radio Popolare, Popolare Network.